Sì, grazie Luca e soprattutto grazie alla professoressa Nicotra per essere con noi quest'oggi. Questo testo che andiamo ad esaminare oggi, Pandemia Costituzionale, è comparso per i tipi delle edizioni scientifiche italiane di Napoli all'inizio del 2021, il che vuol dire che analizza quella che è stata la produzione giuridica straordinaria correlata alla prima fase dell'emergenza pandemica, quella per così dire in cui non esistevano ancora gli strumenti profilattici che si sono poi rivelati decisivi in una fase successiva a partire dai vaccini. Mai come in questo caso la situazione di fatto ha condizionato la situazione di diritto. E tuttavia è utile ed importante questo libro perché riassume in poco più di 150 pagine una serie di discussioni che hanno diviso giuristi ed esponenti politici e la stessa opinione pubblica sull'esatta natura e legittimità costituzionale dei provvedimenti che si sono accumulati spesso in modo affannato e talvolta contraddittorio, sconvolgendo la vita ordinaria delle persone. A partire dalla dichiarazione dello stato di emergenza sanitaria adottato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 31 gennaio 2020, quindi poco più di 2 anni fa, tuttora in vigore, nonostante in realtà non possa durare più di 24 mesi consecutivi, però questo è un altro dei problemi che dovremmo affrontare, e dal quale discendono tutte le altre previsioni, tutte le altre, gli altri testi di legge che sono entrati successivamente in vigore. L'autrice ha introdotto il lettore nella realtà dell'anno pandemico trascorso, dove, come dice lei giustamente, i diritti si sono arrestati bruscamente e il mondo intero ha scoperto un virus di straordinaria propagazione che pur non presentando dei dati di letalità, diciamo così, straordinari, era però perfettamente in condizione di bloccare l'attività ordinaria delle strutture sanitarie, che poi è il vero motivo per cui si è intervenuti, per ridurre cioè la pressione sugli ospedali e quindi ridurre progressivamente anche il rischio di mortalità. E questo in base ad un principio costituzionale che è quello che stabilisce la salute come diritto fondamentale della persona. Non esiste nella nostra Costituzione una gerarchia dei diritti. Tuttavia, l'affermazione del diritto alla salute come diritto fondamentale condiziona inevitabilmente le scelte che vengono assunte nel momento in cui ci si ritrova di fronte ad un rischio pandemico così evidente e conclamato da parte dell'autorità sovranazionale competente, che è appunto l'Organizzazione Mondiale della Sanità. La professoressa ha messo in guardia il lettore fin dalle prime pagine su una serie di questioni connesse a questa forma di produzione giuridica straordinaria. Il rischio dell'abuso di potere, la catastrofe economica, l'emersione di nuove povertà, tutte questioni che si sono evidenziate puntualmente. La tirannia dei diritti, nonostante la Corte Costituzionale abbia scritto pagine e pagine sul ragionevole bilanciamento fra i diritti fondamentali tutelati dalla Costituzione. Oltretutto, ciò in assenza all'interno della nostra Costituzione di una previsione specifica relativa alla dichiarazione dello stato di emergenza. Come è noto, il Costituente ha preso in considerazione l'Italia ufficialmente ripudia la guerra e tuttavia è presa in considerazione la possibilità che possa essere dichiarato lo stato di guerra. D'altro canto, i Costituenti che avevano sott'occhio soprattutto la triste parabola della prima Repubblica tedesca, la cosiddetta Repubblica di Weimar, nella quale lo stato di emergenza era previsto e poteva essere dichiarato unilateralmente dal Presidente della Repubblica, avevano visto cosa aveva condotto l'abuso di quello stato di emergenza, non avevano ritenuto di doverlo disciplinare e prevedere ed inserire all'interno del testo della Costituzionale. Tuttavia, l'autrice non è favorevole ad un'interpretazione estensiva dell'articolo 78 rispetto a situazioni emergenziali che non si manifestano nella forma di aggressione di una potenza straniera, ma si concretizzano in modi differenti, attentando comunque alla sicurezza, all'ordine pubblico, alla sopravvivenza stessa della comunità nazionale. E tuttavia, dalla Costituzione è possibile enucleare principi e regole che, a partire dal valore della solidarietà politica dell'articolo 2 della Costituzione, riconoscono al legislatore una serie di strumenti di contenimento dei diritti fondamentali, come le riserve di legge, quelle assolute, quelle rinforzate, quelle relative, poste in funzione della garanzia di altri diritti fondamentali della collettività, come adesso il diritto della salute. Una sorta di statuto costituzionale dell'emergenza, potremmo dire, che, come spesso accade in certi casi, in assenza di una previsione diretta, poiché non si può dire che il Costituente abbia pensato esattamente a tutto, può essere enucleato in via interpretativa. D'altro canto, fino ad adesso, tutti i pronunciamenti che ci sono stati da parte della Corte Costituzionale, nel momento in cui alcuni hanno impugnato presso il giudice naturale alcune parti della legislazione straordinaria emanata dal governo e dal Parlamento, sono stati puntualmente respinti. Ciò ovviamente ci porta su un terreno un po' particolare, perché nel corso di questo anno, di questi 2 anni, molte volte è stata lanciata la parola d'ordine: seguiamo la scienza. Ora, la scienza in quanto tale, la scienza con la S maiuscola, scritta tutta in maiuscolo, non esiste. Esistono le interpretazioni, le opinioni prevalenti fra gli scienziati. Così come di per se stesso non esiste il diritto, ma esiste l'opinione prevalente dei giureconsulti. E non si può non vedere, pensavo anche alle cose che stavate dicendo precedentemente, come in alcuni diversi momenti si prediliga un'interpretazione piuttosto che un'altra. Per cui adesso, ad esempio, a libero corso nella discussione fra gli scienziati, l'interpretazione per cui se il numero dei morti è così alto dipende dal fatto che i morti sono stati conteggiati erroneamente e che cioè si è attribuito come causa diretta di morte il Covid a persone che in realtà sono morte per altri motivi prevalenti pur essendo state infettate dal Covid. Questa è un'opinione che venne lanciata 2 anni fa e venne respinta perché pareva minimizzatrice, adesso ritorna in auge e probabilmente finirà per essere adottata anche da chi governa e dal legislatore, perché è quella che consente di andare verso una chiusura della fase emergenziale. La difficoltà di trovare un punto di equilibrio nel rapporto fra scienza, diritto e politica ha portato per certi versi anche ad un'abdicazione del legislatore del suo ruolo. Perché se da un lato è abbastanza comprensibile che in una situazione di urgenza fisiologicamente si debba ricorrere a strumenti di particolare urgenza a partire dal decreto, dall'altro lato il ricorso ad atti amministrativi unilaterali del Presidente del Consiglio dei Ministri, i famosi DPCM, che impongono misure restrittive e limitazioni temporali e territoriali ai diritti fondamentali, appare di dubbia compatibilità rispetto all'architettura costituzionale e in violazione più o meno marcata del principio di legalità. Ad esempio, qui la professoressa fa riferimento esplicito al DPCM del 4 novembre 2020, quello che fra l'altro ha istituito il sistema delle regioni a colori e che è tuttora in vigore, per quanto anche qui, con l'adeguamento rispetto alla situazione di fatto, se prima era prevalente il concetto per cui si scalava ad una regione ad un colore peggiore per quella che era la situazione delle infezioni, delle positività, adesso il criterio prevalente è quello delle ospedalizzazioni, laddove presumibilmente adesso si può anche dire che il sistema a colori sia stato superato nei fatti dalla distinzione fra coloro che sono in possesso di Green Pass e soprattutto di Green Pass rafforzato, cioè derivante da vaccino e o da pregressa malattia, rispetto alla situazione di chi non è titolare di questo Green Pass e soprattutto di Green Pass rafforzato, con una distinzione nel godimento di determinati diritti, i quali di per sé stesso sarebbero di carattere universale e spetterebbero ad ogni cittadino, indipendentemente dalla sua dal suo stato vaccinale. Quindi, come vedete, c'è stata un'evoluzione anche in questi termini. Perché se è chiaro che in linea generale, ad esempio in zona arancione, non è possibile per nessuno uscire dal territorio del proprio comune al di fuori di oggettive situazioni essenzialmente di carattere lavorativo, adesso in zona arancione il titolare di Green Pass e a maggior ragione di Green Pass rafforzato può andare dove vuole per qualunque motivo, mentre invece alle vecchie regole è relegato soltanto colui che non è titolare di Green Pass. E qui si presenta un altro problema, che cessa di essere puramente giuridico e diventa anche politico, cioè il ruolo dequotato del Parlamento. E l'autrice qui fa una riflessione specifica sul ruolo di questo organo così centrale all'interno della nostra architettura costituzionale. Pensiamo alle parole dette l'altro ieri dal Capo dello Stato nel momento della sua seconda inaugurazione e il rapporto che si è determinato con le regioni, che è stato un problema non da poco, e noi qui in Lombardia lo sappiamo bene. Per quale motivo? Perché con la riforma del titolo quinto della parte seconda della Costituzione ci sono stati degli elementi che spesso hanno condizionato pesantemente l'attività del governo, in quanto esso ha dovuto mediare continuamente con le regioni rispetto alle esigenze che si presentavano per la gestione di quella che era un'emergenza non solamente regionale, ma di livello nazionale, anzi diciamo pure di livello internazionale. Per cui nell'estate del 2020 dovette intervenire l'allora ministro per gli affari regionali per ricordare alle regioni che avevano messo un veto sulle regioni di economia turistica, che avevano messo un veto sulla presenza sul loro territorio di persone che venivano da regioni che presentavano ancora alti indici di trasmissibilità del contagio, ricordandogli che non era nel potere delle regioni, Costituzione alla mano, impedire la libera circolazione di persone e di merci dal territorio di una regione ad un'altra. Ricordo, Presidente della Regione Sardegna non voleva Lombardi sul suo territorio. D'altro canto, e questo l'autrice non lo cita anche perché si tratta di una perché è intervenuta successivamente, con la sentenza 37 del 2021, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'incostituzionalità di una legge elettorale regionale della Regione Autonoma Valle d'Aosta, con la quale veniva stabilita la riapertura dei ristoranti al di fuori di quelle che erano le previsioni della legge nazionale, ma di per se stesso l'importanza di questa regione, di questa sentenza va al di là della questione relativa a quella particolare legge della Valle d'Aosta, perché stabilisce in maniera irrevocabile la competenza esclusiva dello Stato in materia di profilassi internazionale, postulando per ragioni logiche prima che giuridiche l'esigenza di una disciplina unitaria di carattere nazionale tutelando in pari tempo il fondamentale diritto alla salute. Queste cose sono state ribadite puntualmente sia dal presidente uscente della Costituzione, professor Coraggio, sia dal presidente entrante, il professor Amato. Quindi, da questo punto di vista, si potrebbe dire che dopo lunghe discussioni che ci sono state nel corso di tutto il 2020 sul titolo quinto, di per sé stesso sono state archiviate in questo modo da parte della Corte Costituzionale. Si va di bene, non solo per la legislazione o per gli interventi di carattere ampliativo, come era nel caso della legge Valtostana, ma anche per gli interventi di carattere restrittivo, perché è stato anche basandosi su questo pronunciamento della Corte Costituzionale se il TAR della Campania ha sospeso e di fatto annullato l'ordinanza con cui il presidente di quella regione all'inizio di quest'anno aveva disposto il proseguimento in DAD delle lezioni scolastiche sul territorio campano fino alla fine fino alla fine di gennaio. Il TAR, nel pronunciare la sospensiva, ha detto chiaramente che, essendo la legge in se stessa dotata di tutte le previsioni relative alle situazioni che si potevano presentare a livello di contenimento della pandemia all'interno delle scuole, e comunque essendo la legislazione nazionale prevalente su quella regionale, non vi erano le condizioni di fatto perché vi potesse essere un'ordinanza così urgente e così cogente su tutto il territorio della regione. Forse quello che ha giovato, ma qui usciamo proprio dalla dimensione di carattere giuridica, ma è una mia riflessione personale maturata nel corso di questi 2 anni, c'è anche un problema di comunicazione, questo è un problema essenzialmente politico. Laddove la prima fase è stata marcata da un protagonismo persino eccessivo del Presidente del Consiglio dei Ministri, e da una comunicazione di ordine paternalistico in cui molto spesso si dava l'aria di concedere ciò che semplicemente erano dei diritti che venivano ricostituiti, diritti naturali che venivano ricostituiti. Nel corso di quest'ultimo anno invece abbiamo avuto un approccio molto più sobrio, forse a volte eccessivamente sobrio, nella dimensione comunicativa. Io credo che molta dell'irritazione e dell'ansia e dell'angoscia che è maturata nel primo anno sia dovuta anche a questi modelli comunicativi e al tipo di gestione del discorso, diciamo così, pandemico che veniva fatto anche da parte dei collaboratori e dei consiglieri, diciamo così, scientifici del governo, i quali spesso davano anche la sensazione di prevaricare le funzioni stesse dei ministri e del Parlamento. Chiusa parentesi. A questo punto io concludo perché il tempo è poco e indico quelli che sono 3 problemi aperti su cui si potrebbe sviluppare anche la riflessione insieme alla professoressa Nicotra. Il primo è quello ovvio: è necessaria, anche alla luce del fatto che questi problemi, come diceva Luca nell'intervento introduttivo, potrebbero riproporsi, una regolamentazione a livello costituzionale dello stato di emergenza. Quelli che avversano il modello che è stato seguito da parte del governo, dei diversi governi, per contrastare la pandemia, sostengono che qui non si deve nemmeno più parlare di stato di emergenza, ma di stato di eccezione. Lo stato di eccezione, come è noto, mentre lo stato di emergenza parte dalla constatazione di un problema oggettivo, perché una pandemia è un problema oggettivo, lo stato di eccezione è essenzialmente una enunciazione unilaterale da parte del decisore politico. Io sospendo i diritti di una certa categoria di persone, diciamo gli ebrei, perché penso che costoro siano nemici della nazione. Qui non c'è un problema oggettivo. Sono io che decido che gli ebrei sono un pericolo per la società. Ma uscendo da queste fantasie, la domanda rimane evidentemente sul tavolo sia per quanto riguarda la riflessione giuridica che per quanto riguarda la riflessione politica. È opportuno o no arrivare ad una disciplina costituzionale o anche solo legislativa dello stato di emergenza, tenuto conto, fra parentesi, che siamo già in violazione della legislazione sull'emergenza sanitaria, come ricordavo prima, perché da 5 giorni abbiamo superato i 24 mesi consecutivi che la legge prevedeva come termine ultimo per il mantenimento dello stato di emergenza sanitaria. Invece il governo ha previsto di andare il 31 marzo con uno sforamento di 2 mesi rispetto alla previsione di legge. La seconda domanda è anche più pesante. Com'è possibile trovare una modalità per equilibrare, tenere insieme i diritti fondamentali con tutti gli altri diritti? Se noi stabiliamo che il diritto alla salute è diritto fondamentale, noi abbiamo visto come da marzo a maggio del 2020 e poi in forma, diciamo così, a singhiozzo nei mesi successivi, la compressione dei diritti sia stata totale. Non si è mai vista una tale compressione dei diritti dalla fine della Seconda Guerra Mondiale ad oggi nel territorio della Repubblica Italiana, come del resto in molti altri paesi. È questo ammissibile? Dobbiamo pensare che diritti che consideravamo acquisiti praticamente fra marzo e maggio, anche semplicemente il fatto di uscire di casa e andare a fare 2 passi, il diritto alla mobilità nel suo senso più elementare, per così dire, era di fatto considerato un attentato alla salute, concepita come diritto fondamentale. Sta bene, ma deve per forza essere così? O ci sono delle modalità per contemperare il rispetto di tale diritto fondamentale con altri diritti della persona? Ecco, le riflessioni sono queste. Una che riguarda appunto la disciplina costituzionale o anche solo legislativa dello stato di emergenza, e l'altra che riguarda l'equilibrio nel godimento dei diritti. Ciò detto, io ringrazio di nuovo veramente e di cuore la professoressa Nicotra, perché questo suo testo è stato veramente prezioso nel sintetizzare e nel mettere in ordine una materia totalmente inedita e sulla quale presumibilmente, quando avremo consegnato alla storia, spero accada presto, questa fase pandemica, dovremo inevitabilmente ritornare per riflettere come si riflette sulle grandi tragedie dell'umanità e sulle loro conseguenze, in questo caso di carattere specifico, quelle di carattere giuridico. Ma sapendo che il diritto ha molto a che fare con la vita sociale, con la vita politica e con la vita in generale delle persone. Grazie.